Siamo pronti, è il primo agosto, buon compleanno Napoli, cominciamo il filo diretto 081 63 63 63, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, buonasera a tutti. È giovedì 1 agosto 1926, in realtà il Napoli nel 1926 nasceva 98 anni fa, quindi tanti auguri al nostro amato Napoli. Buonasera a Vincenzo Russo in regia, c'è il filo diretto, quindi 081-63-63-63, ma non posso non cominciare la puntata senza salutare Gianluca Gifuni da Castel di Sangro. Ciao Gif, buonasera.
Buonasera Francesco, a te e ai nostri radioascoltatori. Oggi in occasione del compleanno del Napoli, Antonio Conte ha regalato una mezza giornata di libertà a tutti i calciatori, a tutto il gruppo. Quindi niente allenamento oggi pomeriggio, dopo l'allenamento congiunto di questa mattina contro la Cavese al Patini, deciso praticamente nelle ultime ore di ieri, terminato 3-2 con doppietta di Khedira e gol di Ngong su schema da calcio d'angolo. Napoli che ha subito due gol su calci piazzati, uno direttamente su calcio di punizione dal limite, l'altro colpo di testa da calcio d'angolo, ma insomma non vanno annoverati nei gol subiti perché non era una partita ufficiale,
perché
per cui restiamo sul tema delle quattro amichevoli senza che il Napoli abbia subito neanche un gol, quindi mi sembra un elemento da rimarcare.
Assolutamente sì, importante poi arrivare a fare gol anche se in una partitella così amichevole, in famiglia, schema da calcio d'angolo. Quello che ci interessa sono gli automatismi, no Gif, al di là di tutto, e mi sembra di capire che la squadra piano piano li stia trovando. Certo, ora bisogna accelerare un po' per quanto riguarda la pratica Osimhen, Lukaku eccetera, ne abbiamo già parlato ieri, continueremo a parlare più tardi, però ti chiedo che giudizio dai della prova di ieri di Raspadori, perché grande gol, veramente un bellissimo movimento destro-sinistro, un controllo a seguire veramente molto bello, ma è un'operazione secondo te che potrà essere ripetuta, cioè centravanti puro stile Mertens che si inventò Sarri?
Io credo che lo abbia preferito a Khedira e Simeone proprio perché Raspadori non solo è più in forma dei due in questo momento, ma è evidente che sia più utile e non, anche se dovesse arrivare Lukaku nel Napoli sarebbe una soluzione diversa a seconda dell'avversario per Conte, perché Raspadori è uno che negli ultimi 15 metri è un grande finalizzatore, è uno rapido che riesce anche ad andare in anticipo sull'avversario sul primo palo, quindi insomma io ieri la reputo da 6 e mezzo, al di là del gol, la prestazione di Raspadori. Credo che nello stesso ruolo sarà riproposto sabato sera contro il Girona. A tal proposito volevo chiedere due battute al collega inviato di News della Valle Alto Sangro qui a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli, Michele Visco. Michele, buonasera.
Buonasera Gianluca, buonasera a tutti i radioascoltatori. Stiamo vivendo appieno questo ritiro, insomma ci apprestiamo proprio a vivere quest'ultima amichevole sabato contro il Girona, che è una partita sempre particolare. L'anno scorso anche fu una bella partita, Spagnoli abbastanza squadra di picchiatori, ci ricordammo anche una mezzalista insomma nella passata stagione.
Già ieri Nathan, devo dire, aveva i nervi a fior di pelle perché ha litigato con un giocatore del Brest.
Sì, ieri Nathan si è fatto prendere un attimo dall'ira in campo, però ho visto un bel Napoli da evidenziare, soprattutto la forma fisica di questi ragazzi. Si vede che il lavoro di Conte sta incominciando a dare i propri frutti, corrono, sono tutti magrissimi, insomma almeno a livello atletico possiamo stare sereni quest'anno. Naturalmente manca ancora qualcosa per completare questa squadra, staremo a vedere quello che accadrà da qui ad Horas.
Ecco, Alto Sangro, News della Valle, quindi sei uno che conosce molto bene il territorio, rispetto agli altri anni che ritiro è stato dal punto di vista ambientale, che ritiro è, perché insomma mancano ancora 7 giorni alla chiusura?
Ma è un ritiro dai numeri importanti, sicuramente le presenze registrate in Alto Sangro sono maggiori rispetto agli altri anni. Noi non ci dobbiamo dimenticare che il primo ritiro, il primo anno del Napoli qui si è vissuto in piena epoca Covid, quindi fu un ritiro con delle misure restrittive molto feroci, definiamole così. Negli anni seguenti la pandemia è passata, è andata via, insomma questo è il ritiro probabilmente più importante per quel che riguarda il Napoli in quel di Castel di Sangro. Ricordiamoci anche che è il primo anno in cui Castel di Sangro riesce ad ottenere anche degli eventi in piazza, lo abbiamo visto con la presentazione di mister Antonio Conte e del suo staff, lo vedremo nella serata di martedì con i calciatori in piazza. Insomma, Gianluca, è un ritiro dai numeri importanti, tutte le strutture ricettive sono full, non ci sono posti, addirittura c'è chi sta mettendo a affitto le cantine, quindi cioè, i turisti vengono da ogni dove ed è un bene per il comune di Castel di Sangro, per l'amministrazione comunale, per il sindaco Angelo Caruso che ieri sera ha realizzato questo spettacolo piromusicale.
Ecco, aveva il pirotecnico in onore di Antonio Conte che compiva gli anni, però spiegavi anche perché da Napoli ce lo chiedono, ce l'hanno chiesto anche oggi, aveva annunciato questa mega torta in piazza con Conte che sarebbe venuto qui in piazza a festeggiare il suo compleanno tra la gente, cosa che non è accaduta ovviamente.
Allora, voi forse non lo conoscete quanto lo conosco io, Angelo Caruso ama insomma fare degli annunci, naturalmente rispetta il 90% delle cose che dice, però quello che fece poi in piazza era un po' uno scherzo, definiamolo così. La torta non ci sarebbe mai dovuta essere, questo era certo, lui l'ha detto un po' per fare una sorta di battuta nei confronti di mister Conte. Qualcuno ieri sera pensava anche che questa torta ci fosse lì all'antistadio, nel campo in sintetico dietro al palazzetto dello sport, invece era già previsto, allora come notizia l'avevamo data 10 giorni fa, insomma, che ci sarebbero stati questi fuochi piromusicali, quindi a tempo di musica, dedicati a mister Antonio Conte. Stava uno spettacolo molto gradito dai tifosi che erano lì, dalla cittadinanza, e che so di certo insomma che mister Antonio Conte ieri si è telefonato anche al sindaco Angelo Caruso perché lo voleva lì a Rivisondoli all'Acquamontis per partecipare a quella festa con la pizza che hanno fatto
con Diego Vitaliano.
Il sindaco per altri motivi non è potuto salire a Rivisondoli, però si è ripromesso probabilmente di regalare ancora una sorpresa al Napoli prima che andranno via.
Grazie Michele Visco. Grazie. News della Valle Alto Sangro, ciao,
buonasera.
Allora Francesco, abbiamo fatto un po' il punto anche sulle ultime ore dal punto di vista sociale e ambientale,
sicuramente spettacolo piro musicale è bellissimo perché
c'era anche la scritta auguri mister, quindi insomma è stato carino questo momento, un po' meno diciamo così l'annuncio del mister in piazza per festeggiare tra la gente, perché è arrivata molta gente qui al centro di Castel di Sangro che aspettava la presenza di Conte, che invece non c'è mai stata.
Senti, invece ieri abbiamo visto il presidente De Laurentiis confabulare con Antonio Conte, si è capito cosa si siano detti a bordo campo, si è parlato di mercato, di attacco?
Guarda, parlavano di Osimhen, perché Conte ovviamente in questo momento non è contento, come si può immaginare, della situazione, ha un giocatore separato in casa e non può utilizzarlo perché
non lo utilizza Osimhen, neanche in partitelle, amichevoli, no?
Né amichevoli né partitelle d'allenamento, per cui credo che a 10 giorni all'inizio della stagione ufficiale abbia il diritto di avere un attaccante, nonostante abbia accettato il Napoli conoscendo quale fosse la situazione, perché una situazione gli è stata prospettata quando ha firmato il contratto a Conte, e cioè quella che su Osimhen c'era una situazione diciamo così in itinere che si doveva risolvere con la cessione, quindi Conte lo sa, però forse non immaginava che i tempi potessero essere così lunghi,
che si potessero protrarre così a lungo. Certo, senti Giallo, c'è il filo diretto, quindi 081 63 63 63, se avete voglia di chiamare fatelo, raccontiamoci insieme, e lo chiedo anche a te Gianluca, 98 anni di storia, noi per fortuna non ne abbiamo visti tutti i 98 di anni di storia del Napoli, però qualcuno sì. Allora, se ti dovessi chiedere una partita magari che più porti nel cuore delle partite che tu hai visto da tifoso azzurro, quale sceglieresti? In generale, anche non per forza una vittoria, magari la prima partita che hai visto.
No, allora tra le più emozionanti c'è un Napoli-Lazio 4-3 con Cavani al 90esimo alla vigilia di una Pasqua, adesso mi viene in mente quello. Napoli-Chelsea, anche se poi il Napoli fu eliminato, però il Napoli vinse 3-1 qui, 3-1 qui con Maggio che fa lì praticamente un gol che ha fatto con salvataggio sulla linea di Ashley Cole. Un Napoli-Manchester City 2-1 che consentì al Napoli per la prima volta di approdare con un girone di ferro, di approdare agli ottavi di finale. Quindi Napoli-Manchester City di Roberto Mancini,
quindi stai andando molto nella storia più recente del Napoli.
Sì, poi del passato Vediamo. Beh, insomma, il Napoli-Juventus 3-1, la presa 90. Di Torino.
Ah, dell'86,
86-87.
Sì, 9-9-86,
quella.
Sì.
Poi ancora prima, mi ricordo delle partite, momenti, ecco per esempio un 4-0 con la Roma nell'80-81 con Pellegrini, Mattatore, ecco, mi sembra che sia una tripletta, cioè era il Napoli di Rino Marchesi. Sto andando molto dietro, mi ricordo
il primo
anche...
Napoli, la prima partita del Napoli che hai visto qual è stata? Allo stadio
è stata era a Roma, era all'Olimpico di Roma, ed era il 75, avevo 6-7 anni ed fu sotto la pioggia, Lazio-Napoli 0-0. Di quella partita mi ricordo che la Lazio stava segnando ma pioveva a dirotto, il pallone dopo un tiro, un rimpallo insomma, stava avviandosi verso la porta e una pozzanghera frenò il pallone a ridosso della linea e un giocatore del Napoli salvò, riuscì a rinviare. Ecco, mi ricordo questo flash che quando si è piccoli ti rimangono impresse queste cose, perché sono come quasi scioccanti.
Sì, è vero. Io nel 75, pensa un po', non ero ancora nato, io sono del 77, mi ricordo la mia prima partita al San Paolo, fu Napoli-Cesena 1-0, 81, gol di Paolo Dal Fiume. Quindi stiamo parlando della preistoria. Poi sì, degli ultimi anni devo dire che ci sono state partite emozionanti. Io credo che il 4-3 alla Lazio sia sul podio per tanti di noi, devo dire la verità. Ma devo dire anche il 2-2 di Dennis col Milan, no?
Bello. Anche il 3-2 a Torino contro la Juventus,
Come no?
Il Napoli che perdeva 2-0 e poi riuscì a ribaltare il risultato con doppietta di Hamsik e Datolo, insomma, quella pure è una partita. Sì. Una partita da ricordare, insomma ce ne sarebbero tante, però ne abbiamo dette alcune, credo che poi si sbizzarriranno i nostri ascoltatori, certo. Caro Francesco,
assolutamente sì. Allora 339-666-9990 per i messaggi, ma soprattutto chiamateci, no? Il compleanno del Napoli, tra i vostri ricordi e soprattutto il presente e il futuro, 081-6363-63. Giallo, ti rubo ancora 5 minuti dopo la pubblicità, va bene?
Perfetto.
A tra poco, allora pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, tra poco il filo diretto 081-6363-63. Intanto fatemi dare degli aggiornamenti sulle Olimpiadi, perché facciamo i complimenti a Musetti che ha battuto Zverev in 2 set, quindi accede alle semifinali, quindi si giocherà una medaglia. E soprattutto dobbiamo fare i complimenti alla Bellandi, Alice Bellandi e Giovanni Di Gennaro, che nel judo e nella canoa, nel kayak, hanno guadagnato la medaglia d'oro. Quindi complimenti agli azzurri, dall'azzurro della nazionale a quello del Napoli, Gianluca Gifuni. Allora, torniamo.
Eccoci qui, volevo ricordare a tutti che la tua prima partita che hai visto allo stadio, Napoli-Cesena 1-0, gol di Dal Fiume, quel Napoli era allenato da, sai da chi? Da Gennaro Rambone, Rambone insieme a Pesaola, quindi indimenticabile, e quindi dobbiamo ricordarlo assolutamente, perché...
Dai, forse può darsi che fosse quella di Rino Marchesi, sai?
Tu si pensi, insomma, è 82-83?
81-82.
81-82. Però quello è il periodo a cavallo di quella gestione.
Vabbè, sì, poi c'era
quella
Rambone,
gestione.
Cappella e quel periodo.
Comunque,
là.
Francesco, volendo dare, stabilizzare un attimo, schematizzare il momento di questo ritiro, 8° giorno a Castel di Sangro, dopo i 12 giorni a Di Maro, sono 20 giorni di lavoro per il Napoli di Antonio Conte. Devo dire che ieri sera abbiamo cominciato ad avere un'idea più precisa di questa squadra, che comincia ad avere una configurazione, il Napoli di Conte, nonostante manchi ancora qualche elemento. Ieri per un'ora la squadra ha palleggiato bene, ha manovrato bene, c'è stato il gran gol di Raspadori, ma molte cose hanno funzionato a dovere. Questa mattina hanno giocato contro la Cavese in questo allenamento congiunto praticamente per tutti e 90 i minuti, quelli che non avevano giocato ieri, cioè Caprile in porta, quelli che avevano giocato ieri negli ultimi 20 minuti, che erano subentrati per intenderci, Caprile in porta e poi Marin, Juan Jesus e Nathan nei tre di difesa, esterno a destra Zerbin, Foloruscio e Caius in mediana, esterno a sinistra Mario Rui e poi davanti Chiedira e Ngong alle spalle di Simeone. Questi hanno cominciato, poi sono entrati Iaccarino al posto di Caius e a metà campo giovane Iaccarino, il giovane Mezzoni al centro della difesa al posto di Juan Jesus. Questi i cambi nel corso di questa partita: 3-2, doppietta di Khedira, gol di Ngong e i due gol che descrivevamo subiti dal Napoli su calci da fermo. Sarebbero i primi due gol, per curiosità, subiti dalla squadra, ma non essendo partita ufficiale, il Napoli in pratica finora non ha subito gol. Il Napoli di Conte, questa è a dimostrazione che il tecnico ha badato e bada e continua a badare soprattutto alla fase difensiva, che è e resta la sua priorità.
Ho guardato la formazione da 82-83, avevi ragione, ma il Napoli era allenato all'epoca dal Petisso Pesaula. 82-83, gol di Paolo Dal Fiume, 1-0.
E c'erano Pesaula e Rambone insieme, perché era in condominio là. Era in condominio la panchina, sì.
Sì. Hai ragione. C'era pure Rudy Kroll nell'undici titolare. C'era ovviamente il capitano Bruscolotti. C'era Moreno Ferrario. Insomma, gente che poi c'era Claudio Vagheggi, che insomma adesso fa il procuratore e che risponde raramente al cellulare, tra l'altro.
Vero.
Senti. ti chiedo una cosa prima di salutarti, Giallo, poi ci sono anche un po' di messaggi sul ovviamente sul Napoli e quel compleanno del Napoli. A sensazione diresti che a breve accoglieremo Gilmour, Brescianini e Lukaku, oppure non a breve?
Ma io credo che sia da risolvere la questione Osimhen, perché la formazione titolare del Napoli praticamente è fatta, quella è, cioè non cambierà soltanto l'attaccante, poi il resto, e quindi i vari Gilmour, Brescianini, un trequartista, Berardi o Neres a sottopunta, saranno utili a Conte per avere soluzioni diverse e quindi in qualità di alternative magari a seconda dell'avversario, ma credo che la base della formazione titolare sia già fatta, certo. a parte l'attaccante.
Senti, scusami, ma c'è un altro messaggio di Alberto che dice: ma notizie del contratto di Kvara, non se ne parla più. Effettivamente è stato un po' messo in secondo piano questo aspetto.
Oh, credo che
magari sotto traccia si sta lavorando.
Sicuramente questo lo dimostra il fatto che Kvaratskhelia è totalmente diverso rispetto all'anno scorso. Indovina tutti i dribbling, è in una condizione fisica e mentale brillantissima, quindi dribbling, tiro, pericolosità ai massimi livelli già in questa fase di precampionato, quindi vedremo un grande Kvaratskhelia e presto arriverà anche l'annuncio dell'adeguamento del suo contratto.
Un abbraccio, buon lavoro, ciao Giallo, grazie.
Un proseguimento, ciao Francesco, ciao, a domani.
A domani con Gianluca Gifuni, domani in mattinata con GIF. Detto questo, 339-666-9990 per i vostri messaggi, ma soprattutto 081-6363-63. Se volete partecipare al filo diretto, il compleanno del Napoli, a quale partita della storia azzurra che voi avete visto, di cui siete testimoni, siete più legati? Il Napoli di Diego, il Napoli prima di Diego, il Napoli di De Laurentiis, il Napoli di Serie B, perché purtroppo dobbiamo anche dire che io, per esempio, abbiamo cavalcato varie epoche. Io dicevo prima, il Napoli di Dal Fiume era un Napoli che lottava per non retrocedere, si salvò l'ultima giornata, poi quando è arrivato Diego abbiamo goduto delle magie del più grande di tutti per 7 anni, poi c'è stato un lungo declino, no? Un lento, inesorabile declino che ci ha portati al fallimento, prima del fallimento anche alla Serie B due volte, la risalita con Novellino in panchina, quindi Giuoc e Stellone, quegli eroi del 99-2000 con cui tanti ragazzi, ero tra questi, sono cresciuti, insomma, no? Al di là di quegli anni meravigliosi c'è qualcuno, per esempio, che i gol di Diego non li ha mai visti e quindi si è affezionato a Stellone e Giuoc, ai quali siamo affezionati anche noi, no? Quel Napoli là di Walter Novellino, eccetera, e poi la risalita piano piano dalla C, dall'inferno della C alla Champions con De Laurentiis per arrivare allo scudetto. Come si può non ricordare il gol di Maradona contro la Juve, la punizione magica, scrive il nostro ascoltatore. Certo, assolutamente, 1985. Saluto Fernando Pero, buonasera Francesco, come ti invidio, tu pensa, mi ricordo il gringo Clerici, grande, mio nonno mi parlava tanto del gringo, e che calciatore, ciao carissimo, forza Napoli sempre, forza Napoli carissimo amico. E poi ancora altri messaggi al 3 339-666-9990, ma soprattutto chiamateci, è 081-6363-63. Per quanto riguarda poi il calciomercato, dicevamo, ormai siamo in attesa, non voglio dire a un passo perché questo passo diventa sempre lunghissimo, ma siamo in attesa dell'arrivo di Lukaku, non appena verrà ceduto Osimhen. E poi dopo l'uscita di uno tra Gaetano e Cajuste, se escono tutte e due Napoli prenderà due, altrimenti uno soltanto, e tutto si punterà su Gilmour, l'esterno d'attacco poi preferito è David Neres, però bisognerà investire economicamente abbastanza, quindi vediamo un po' quale può essere la strategia azzurra, ecco, da questo punto di vista. Intanto c'è da registrare sempre questo bel clima attorno al Napoli, sembrano cambiate un po' di cose, no? Tante cose rispetto all'anno scorso, si vede una squadra più affiatata, più unita, l'effetto Conte si fa sentire. Senza timore di smentita, lo dicevo, ve lo ricordate, no? Da questi microfoni lo dicevo già un paio di mesi fa, quando arrivò Manna, quando si parlava dell'arrivo di Manna, dicevo l'unico allenatore che può arrivare con Manna è Antonio Conte. Ci sono le registrazioni, Vincenzo Russo in regia ne è testimone, ci sono le registrazioni, dicevo l'arrivo di Manna prelude all'arrivo di un top come allenatore, perché pensavo, vi ricordate, alla strada percorsa dal Napoli quando c'era Riccardo Bigon, direttore sportivo, arrivò dopo Walter Mazzarri, arrivò Rafa Benitez, che diede il via al processo di internazionalizzazione del Napoli. Io dico che secondo me molti dimenticano quanto sia stato decisivo e fondamentale Rafa Benitez per la crescita del Napoli, la mentalità sempre offensiva, vi ricordate? Cioè, sì, Napoli giocava con 7-8 uomini nella metà campo avversaria e giocava a pallone. Mi ricordo una partita con la Roma, un'intervista rilasciata da Daniele De Rossi, mi pare prima della partita con il Napoli, e lui diceva: il Napoli ha cambiato mentalità, tutto merito dell'allenatore, di Rafa Benitez, che ha sempre la mentalità di segnare più degli altri, di portare la squadra a fare una fase offensiva massiccia, essere forti, essere propositivi dal centrocampo in su. Noi abbiamo amato il Napoli di Mazzarri, no? Il Napoli dei tre tenori, il Napoli garibaldino, se vogliamo, no? Battagliero, eccetera, però era un Napoli un po', tra virgolette, sparagnino, no? Nel senso che giocava più sull'avversario e non andava a farla, no? La partita. Il Napoli di Benitez ha cambiato rotta, poi parte il calciomercato che arrivò, che si fece il primo anno, no? Con gli Albiol, Irene, Cagliacon, Mertens, Koulibaly, Jorginho, Goulam, a scaglioni, no? Durante quell'anno, insomma, un grande calciomercato. Poi l'anno dopo tutti sappiamo che cosa è successo, però insomma da Benitez in avanti si è dato il via a un respiro internazionale del Napoli, che è arrivato poi alla vittoria dello scudetto nella grande bellezza con Maurizio Sarri e poi alla grande bellezza con allo scudetto con Luciano Spalletti. Adesso l'arrivo di Conte, secondo me, è quello che ha ricompattato un po' tutto, no? Rispetto alla devastazione totale dell'anno scorso, serviva un uomo come Conte, che ha dato grande entusiasmo alla squadra, all'ambiente e a tutti. Speriamo che continui così, speriamo che l'allenatore abbia il prima possibile però anche l'attaccante, perché giustamente diceva Gianluca, e poi ci fermiamo per la pubblicità, diceva Gianluca, così diventa difficile, perché siamo al primo agosto, sì, va bene, d'accordo che ci sono accordi pregressi, però ho bisogno di un centravanti, perché oggettivamente non posso disporre di Osimhen, non posso farlo giocare nelle amichevoli, ed è anche giusto così, magari, no? Perché poi quando qualcuno dice Osimhen resta, può restare, ma io vi vorrei invitare alla riflessione, anche qualche collega che dice una cosa del genere: ma come si fa a pensare che Osimhen possa restare a Napoli con un ingaggio assurdo che il Napoli non si può permettere, con ingaggio che è molto 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 come dire disequilibrato rispetto al resto della truppa, e soprattutto senza che il calciatore abbia mai provato in una partita, anche se non ufficiale, ma diciamo così, il lavoro in allenamento del suo nuovo allenatore, cioè di Conte. Come si può immaginare che il Napoli possa giocare con il Modena, ad esempio, con Osimhen o a Verona. È impensabile, dai. Io credo che assolutamente, anzi, verrà ceduto a breve. Spero il prima possibile, perché vi ripeto, senza il terminale offensivo diventa complicato poi continuare a fare esperimenti. Ieri è stato il turno di Raspadori, centravanti, che ha fatto un bellissimo gol, di Simeone, che dire, le qualità le conosciamo tutti, però manca proprio il centravanti, il Lukaku della situazione. Va bene, ne parliamo tra un po'. Intanto scriveteci e chiamateci, c'è il filo diretto se volete, 081 6363 63.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua. Allora, 081 6363 63. Intanto, tra poco Pasquale Tina, chiedo a Vincenzo Russo se l'abbiamo già collegato con noi, Pasquale. Appena l'abbiamo, me lo comunichi. Nel frattempo, voi raccontateci anche quelle che sono le vostre sensazioni sul ritiro, sul Napoli. E anche a quale partita del Napoli siete più legato, ma siete più legati magari negli anni di questi anni che avete visto, in questi anni in cui avete visto una partita del Napoli. Ecco, quindi scriveteci al 339 666 9990, ma chiamateci allo 081 6363 63. Abbiamo Pasquale Tina, Vincenzo? Ancora no, va bene. Nel frattempo, come vi dicevo, complimenti a Alice Bellandi e Giovanni Di Gennaro, che trionfano nel judo e nella canoa slalom, veramente straordinario. Peccato per Stano nella marcia, che è arrivato quarto, a un secondo dal podio e dal ritiro, e peccato anche del ritiro del Palmisano, che era campionessa uscente, medaglia d'oro in Giappone. Peccato davvero per il suo abbandono, il suo ritiro. Al telefono c'è Pasquale Tina. Intanto, ciao Pasquale.
Francesco, buonasera.
Ben trovato. Buonasera. Allora, 98 anni di storia del Napoli. Sì. Lo faccio anche a te questo giochino, lo faccio anche con te questo giochino. Se dovessi farmi un podio o una top 5 di partite del Napoli che hai visto, a quali partite fai riferimento?
Allora, io sono affezionato, vado sui ricordi più emozionanti.
Certo, ricordi.
Della partita. Ricordo un Napoli-Juventus 3-3 con rovesciata di Paolo Cannavaro, con Napoli che credo vinse ai rigori, era Coppa Italia d'agosto.
Sì, Coppa Italia, sì.
La partita penso finì 8-7.
8-7, bravo, sì.
La partita non finiva mai.
C'era un caldo infernale a Napoli.
Sì. Poi mi viene in mente, parlo di quelle che ho visto io da vicino, quindi non ricordo un Napoli-Lecce con il salvataggio di Grava sulla linea 1-0.
Sì, gol di Cavani.
Gol di Cavani. La tripletta di Cavani alla Lazio 4-3.
Mm-hmm.
Metto che per chi ha seguito il Napoli della mia generazione è un po' la partita chiave, no? Juventus-Napoli 0-1 col di Raspadori, quando il Napoli praticamente mise cucì lo scudetto sul petto. Mi sono affezionato molto ad un'altra di Coppa Italia, con Maradona sugli spalti, che arrivò al secondo tempo, Napoli-Roma, sempre Coppa Italia, poi il Napoli la vinse quella Coppa Italia, credo
3-0.
Esatto, che Maradona arrivò all'inizio del secondo tempo e segnò, credo, Higuaín, segnò anche Caglion, sì, quella partita.
Lo segnò anche Jorginho.
Esatto, il 3-0, credo. E ecco qua, di impatto, senza pensarci molto, ti ho detto queste 5 partite.
Queste, insomma, le partite dell'ultimo periodo, diciamo, del periodo d'oro di De Laurentiis, diciamo, nell'ultimo, da quando il Napoli è ritornato in alto.
Sarebbe
dopo
l'inferno. Semplice dire, che ne so, Juventus Napoli 1-3 quando il Napoli vinse lo scudetto, però
sì, vabbè, certo,
quindi l'ho vissuta,
certo,
diversamente magari rispetto a queste partite che ho vissuto, diciamo, anche allo stadio e quindi con maggiore partecipazione.
Senti, invece, qual è stata la tua prima partita allo stadio da tifoso, non da giornalista?
1986. Mm-hmm. L'Argentina disputò una
Napoli-Argentina,
sì, Argentina, con Maradona che giocò un tempo col Napoli e un tempo
con l'Argentina.
Credo con 90, però no, 86, non mi ricordo la data.
No, 86, vinse 2-1 l'Argentina.
E allora quella partita.
Quella. Sì, me la ricordo quella. Anch'io, c'ero anch'io quella partita, fu molto bella.
Quella.
Ah, e invece di campionato?
Di campionato, credo più avanti, ricordo, penso Napoli-Juventus 5-1 la Supercoppa.
Ah, bene, ok. Settembre del 90.
Esatto.
Senti, invece, ci siamo un po' lasciati prendere dai ricordi, anche perché 98 anni di storia sono tanti. E ne abbiamo viste di cotte e di crude. Io prima dicevo, ci sono ragazzi che i gol di Diego non li hanno visti. E che quindi sono cresciuti con Stefan Schwok, no? Che è stato un idolo, certo, no? Per tanti ragazzi, certo, degli anni 90-2000, no? Che, certo, erano all'epoca 99-2000, erano ragazzini e avevano la maglietta di Schwok e di Stellone, quella, quel campionato.
Anch'io Maradona allo stadio l'ho visto poco, molto poco. Quindi sì, ho visto poco. Che ero piccolo, però andavo allo stadio. Quindi
sì, certo, certo. Però con dicevo Stellone Schwok, quella l'hanno la cavalcata in serie, esatto, il Napoli di Novellino pure, fu molto bello, tant'è che ancora adesso Schwok è amatissimo proprio per questo. Senti,
ricordo quando venne ceduto, no? Fu proprio una,
certo, certo,
tipo dramma, no? Perché comunque sì, sì, era l'attaccante che aveva un po' riacceso l'entusiasmo. Quello era un Napoli che andava male, ricordo insomma che lui arrivò a gennaio dell'anno prima, se non mi sbaglio,
sì, sì.
Poi l'anno dopo fu il protagonista della promozione, ma sono quei giocatori che riaccendono l'entusiasmo, per esempio un giocatore a cui io sono molto affezionato è Lavezzi, perché Lavezzi, certo, è quello che quando il Napoli torna in Serie A riaccende l'entusiasmo del campione argentino, quindi a livello emozionale è un, al di là del fatto che sia stato un giocatore bravo, però insomma un giocatore che a livello emozionale secondo me ha segnato molto una generazione.
Senti, veniamo ai giorni nostri, sì, ne parlavo prima con Gifuni, abbiamo tutti quanti visto confabulare a bordo campo Antonio Conte con il presidente De Laurentiis, sì, Gianluca diceva hanno parlato di Osimhen, diventa quasi insostenibile adesso, siamo al primo agosto, non avere l'attaccante con cui giocare nemmeno le partite amichevoli.
Adesso l'attaccante delle partite amichevoli per la Coppa Italia c'è, perché tanto gioca Raspadori.
Ah, vabbè, sì, certo, questo.
Credo.
Poi perché Raspadori e non Simeone?
Perché anche Simeone c'è una sessione di mercato che non è ancora risolto. Cioè, altrimenti la scelta sarebbe stata, secondo me, immediata, insomma. Però anche Simeone è un attaccante che teoricamente dovrebbe andare via. Lui ha chiesto, insomma, di trovare più spazio altrove. Non sono arrivate ancora delle offerte, però non è detto che non arrivino, perché. Non per giustificare la questione Osimhen, perché è giusto come dici tu che evidentemente quando hai firmato quel contratto, insomma, questa certezza di averlo venduto il Napoli non ce l'aveva, e noi eravamo tutti convinti dalle parole del Napoli, dei protagonisti, che l'attaccante sarebbe stato venduto, no? Quasi una formalità, sì, questa cessione di Osimhen,
sì.
Però c'è da dire che un po' il mercato degli attaccanti non è proprio decollato tanto, cioè la Roma adesso ha preso l'attaccante che è Dovbik,
sì,
Milan ha preso Morata, il mercato internazionale degli attaccanti non è cominciato di fatto, perché l'Arsenal non ha preso l'attaccante, il Chelsea non ha preso l'attaccante, il Paris Saint Germain non ha preso l'attaccante. È chiaro che però comincia a pesare non avere il centravanti nella costruzione della squadra, questo sono d'accordo. Bisogna capire la settimana prossima se possa esserci un'accelerazione per quanto riguarda la vicenda Osimhen, e anche perché Lukaku aspetta, però non è che possa aspettare in eterno, è vero che c'è ancora un mese di mercato, però immagino che gradirebbe, insomma, anche lui magari entro metà mese raggiungere la sua nuova squadra. Lui la squadra l'ha scelta, il Napoli è d'accordo con un triennale 6 milioni di euro netti l'anno che il Napoli lo acquisterebbe poi a titolo definitivo, e però se non si sblocca Osimhen Lukaku non arriva, così come se non si sblocca Cajuste al, non so se andrà al Galatasaray oppure cerca squadre, o Gaetano Alcagliari, non arrivano Gilmour e Brescianini, perché quelle sono altre due operazioni che il Napoli ha apparecchiato, le deve soltanto definire, perché sono due operazioni col Frosinone che ci sia anche l'intesa, col Brighton non ancora, il Napoli fa un rilancio, però al sì del calciatore, però non lo chiudi finché non fai delle cessioni, insomma. Che poi il tema dolente, forse più importante del mercato del Napoli, sono le cessioni, perché poi dopo un'annata brutta è complicato cedere, Vanno fatti i complimenti per le due cessioni, secondo me, a Manna di Østergaard, 7 milioni, hai pagato 5 se non mi sbaglio, ma anche l'operazione Lindstrom è un'operazione secondo me importante. È vero che non c'è obbligo, ma è diritto di riscatto, però Lindstrom è stato uno degli oggetti misteriosi in negativo. Ho
pagato 35 milioni,
25 lo potresti vendere a 25, intanto hai preso 3 milioni del prestito oneroso, non è male. E adesso devi Caius, cioè la Caius non abbia fatto questa grande stagione, quindi anche vendere Caius insomma non è proprio facilissimo. E poi secondo me devi sfoltire anche dietro, perché non basta la cessione di Østergaard, secondo me uno tra Jesus e Nathan è di troppo. Mario Rui, c'è la questione Portogallo di cui abbiamo parlato, quindi vediamo se si sblocca. E quindi devi fare ancora diverse cessioni, devi fare ancora tanto sul mercato, cioè non si esaurirà soltanto con Osimhen.
No, anche perché il Napoli
un'altra pista. Io non escludo che il Napoli prenda, anzi credo che prenda anche un esterno offensivo destro, un sottopunta, cioè chiamiamolo, adesso i nomi sono tanti,
sì,
però per giocare insomma a fianco a quella scheda dietro la prima punta. L'acquisto di un giocatore del genere mi fa pensare che anche Ngonghe non sia così sicurissimo di rimanere l'anno prossimo. Quindi anche lui potrebbe essere un giocatore in uscita, e quindi questo ti fa capire insomma poi
che ci sarà molto lavoro per Manna. E il mercato
dell'anno scorso, sia quello di gennaio sia quello estivo, siano stati i mercati insomma
disastrosi, certo.
Tanto è vero insomma che i giocatori o non giocano
o non giocano, vengono rispediti al mittente o si cerca di sbolognarli.
Significa insomma che l'anno scorso è stato sbagliato completamente tutto.
Senti, io non posso però non chiederti prima di salutarti, Pasquale, hai detto la difesa, è vero, poi c'è comunicato, c'è stato su Hermoso, però secondo me il Napoli dietro ha bisogno di un centrale, perché tutto il rispetto, sì, è vero, bisogna prima cedere, però vuol dire poi rimpiazzarli i giocatori, perché numericamente va bene, d'accordo, però onestamente io se penso alla difesa che gioca con Di Lorenzo, Buongiorno e chi ha giocato l'altro giorno centrale a sinistra,
Rachmani
e Buongiorno. Allora, io credo che il Napoli abbia bisogno di un altro centrale, proprio di ruolo.
Io credo di sì, ma bisognerà fare delle valutazioni, e che non possono riguardare, cioè non possono diciamo tralasciare le cessioni.
Sì, certo.
Se vendi Mario Rui, Nathan e Juan Jesus, hai bisogno di un altro difensore.
Ma anche se ne vendi soltanto due dei tre, perché magari uno tra Juan Jesus
secondo
e Nathan te lo tieni.
Se vendi per esempio Juan Jesus e Mario Rui, avendo Oliveira che può giocare sia braccetto a sinistra sia esterno a sinistra, devi valutare se prendere un giocatore che faccia il terzo di difesa a sinistra o prendere un altro esterno, perché tu avresti in quel caso, io credo che la difesa titolare al momento sia con Di Lorenzo che scala a destra sopra, nei quattro, e nel terzetto potrebbe essere Rachmani, Buongiorno, Oliveira. Se prendi un terzo a sinistra, un altro mancino, Oliveira si gioca il posto con Spinazzola. Io credo che però, vedendo il Napoli, ho visto due volte, lo vedremo pure sabato, a sinistra, a destra chiaramente, servono due giocatori che spingono molto. Oliveira, che abbiamo conosciuto finora, mi sembra un giocatore più conservativo sulla fascia che di spinta come Spinazzola. Quindi
di spinta,
se Buongiorno, scusami, se Oliveira lo usi nei tre dietro, che credo che possa essere l'intuizione di Conte, in realtà Oliveira ha fatto il difensore centrale anche in Coppa America con Bielsa, dovresti riflettere sulla possibilità magari di affiancare un esterno sinistro a Spinazzola.
Vediamo. Potrebbe intanto questo, diciamo, intanto quello
difensore, però secondo me lì, in base alle cessioni, anche lì qualcosa si potrebbe fare, insomma,
Per ora, in questo momento, in ogni caso, nelle gerarchie di Conte non c'è né tra i titolari Rafa Marin, perché poi tutti quanti a dire ma il Napoli ha preso Rafa Marin, se non capite niente eccetera, in realtà Rafa Marin in questo momento non è tra i titolari della difesa.
Al momento è così, come dici, cioè al momento
poi siamo tutti contenti se
abbia lasciato aperto un solco tra quelli che possono essere i titolari all'inizio, certo, e gli altri che sono più alternative. Rafa Marin in questo gruppo oggi ha fatto lui l'allenamento congiunto contro la Cavese, poi vediamo.
Poi vediamo. Va bene, Pasqua, grazie, ti abbraccio, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie a Pasquale, Tina. Torniamo tra poco. 081 63 63 63.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, 081-6363-63, se riusciamo a sentire qualcuno, io mi rendo conto anche che al primo agosto state andando tutti in vacanza, ed è giusto che sia così. O comunque scriveteci 339-666-9990. Antonio, ma i contratti di Anghissà e Meret? Ragazzi, io penso che in questo momento i contratti importanti da dover valutare siano A, quello di Victor Osimhen, B, quello di Kvicha Kvaratskhelia, ovvero Osimhen la cessione e quindi il relativo, il conseguenziale arrivo di Romelu Lukaku, e poi il rinnovo di Kvaratskhelia. Tutto il resto, per tutto il resto, secondo me ci si può aspettare. Poi messaggio di Gennaro a Secondigliano: ciao Francesco, la partita più importante è Stoccarda-Napoli, la vittoria della Coppa UEFA. Secondo l'amico Gennaro, la vittoria più importante è il gol di Koulibaly, Juventus-Napoli, più emozionante per lui il gol di Koulibaly, Juventus-Napoli. Quel gol ha frantumato le basi del palazzo, mettendo in campo successivamente i migliori uomini con le casacche nere. Beh, lo ricordiamo tutti, la successiva partita contro Juventus-Inter, e la partita, io e mia moglie andammo a Firenze a vederla convinti, speranzosi, il furto e lo scippo era stato già perpetrato a Milano, no? Nella partita tra l'Inter di Spalletti e proprio la Juventus. Il mio Napoli 3-2-4-1, ecco, un Napoli un po' azzardato, ecco, direi, caro amico mio, perché insomma due centrocampisti peraltro non proprio propensi alla difesa, oddio, forse Giuliano un po' di più, comunque Zoff, Ferrara, Cannavaro, Koulibaly e poi Amsic, Giuliano, e poi un poker Lavezzi, Maradona, Mertens, Quara e Cavani. Amico mio, tutto il bene che vuoi, però in attacco ce ne vuole uno solo: Antonio De Oliveira Filho. Poi tutti gli altri, ma Maradona e Careca, Maradona certamente, che Maradona è, e poi centravanti la numero 9 la do a Careca tutta la vita. Poi fate voi chi mettete, insomma, anche perché tu hai messo Cavani, se ricordi Stoccarda-Napoli vuol dire che non sei proprio giovanissimo, quindi lo sei come me, e quindi Careca dovresti ricordartelo. Poi ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe, e per me tra i grandi bomber del Napoli non me ne voglia nessuno, ma anche il Pipita è stato straordinario. Pipita secondo me secondo solo a Careca tecnicamente. Poi abbiamo tutti amato Mertens, abbiamo tutti amato il Pocio, il Matador, eccetera, però oddio, onestamente io faccio fatica a escludere dal podio dei più grandi bomber della storia del Napoli Gonzalo Higuain. Ecco, al primo posto io ci metto Careca, al secondo Higuain, al terzo ci metto ex aequo Mertens e Cavani, anzi Cavani e Mertens, però è la mia idea, eh. Poi io giocherei sempre con Maradona, Giordano e Careca, forse perché sono di una vecchia scuola e sono di un calcio più romantico, e sono convinto ancora che quei tre lì davanti oggi farebbero 50 gol a persona, Careca e Maradona insieme, ma anche Giordano. Vabbè, detto questo, un po' di appuntamenti per ciò che concerne anche il Marte Sport Live. Io mi fermo qui per questa sera, e quindi poi ci ritroviamo con il campionato, ma soprattutto domani sicuramente sarete con Gianluca e con Dario. Poi per quanto mi riguarda, l'appuntamento con Marte Sport Live è rinnovato, se Dio vuole, all'inizio del campionato. È stato un piacere ancora una volta stare con tutti quanti voi, anche per il secondo anno, ne sono veramente onoratissimo. È stato un anno fantastico, quello il primo, quello che ha portato allo scudetto, quindi sono orgoglioso di essere stato, di aver fatto parte della famiglia marziana l'arrivo dello scudetto. E quest'anno insomma è stato un anno un po' tribolato, diciamo così, che nessuno si aspettava, ma dalle ceneri bisogna assolutamente risollevarsi e ripartire. Ne siamo convinti che questo sarà un anno straordinario e quindi non ci resta che viverlo naturalmente insieme. Grazie allora a Vincenzo Russo in regia, un abbraccio Vincent, da Francesco Marciano è tutto, buona serata, buon compleanno Napoli e sempre Forza Napoli, a presto, buone vacanze, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.